dallo studio 2 di Radio Perla del Tirreno trasmettiamo Spunti ed appunti. Trasmissione filosofeggiante di botte e risposta da un'idea del professor Tommaso Oriana. In studio il professor Oriana. Regia di Mimmo Villari.
Salve, eccomi qui a salutarvi con la decima trasmissione di Spunti e Appunti, l'ultima di questo primo ciclo. Dal contenuto e dal tono di queste trasmissioni radiofoniche è apparso, spero chiaramente, che gli spunti non sono cancellazione, spuntature, e che gli appunti non significano rimprovero o rimostranze. Sull'avvio del tema proposto di volta in volta, ho svolto delle puntualizzazioni, delle considerazioni e talvolta delle critiche in consonanza ai quesiti, agli inviti, alle richieste di trattazione da parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Non ho preteso, e non è stato mai nelle mie intenzioni, insegnare qualcosa, anche perché so che le parole radiofoniche sono più labili e meno incisive delle immagini televisive. Di solito si fanno altre faccende mentre si ascolta la radio e l'attenzione precipita spesso nella distrazione e nella disattenzione. D'altra parte, sono convinto che ognuno di noi le esperienze le deve fare in proprio, magari a costo di errori e di delusioni, per apprendere veramente. Abbiamo parlato di vari argomenti, soprattutto riferiti a Bagnara, come del resto è ovvio ed in carattere con la radio locale. Io ho avuto agio di comunicare le mie opinioni sui vari aspetti e sui vari problemi del nostro paese. Non è affatto importante condividerle, quanto agire responsabilmente per evitare certe storture, certe situazioni di malcostume, un certo andazzo di vita che denuncia leggerezza, incoscienza, non educazione. Si sa che Bagnara è un piccolo paese del meridione d'Italia e che, come tale, nel progresso no, nella soluzione dei suoi problemi, nella sua mentalità, è strettamente congiunta al corso di eventi e di decisioni che si prendono a livello nazionale, regionale, provinciale. Tuttavia, noi locali, noi bagnaresi, tutti, pur riconoscendo la complementarità della nostra situazione esistenziale, pur riconoscendo l'interdipendenza dei nostri atti, pur riconoscendo che da soli non possiamo sollevare e migliorare le condizioni del paese, abbiamo il dovere di operare in tutti i campi per far progredire noi stessi e tutti gli altri compaesani. Il gioco del fotte compagni alla fine si rivela disastroso per tutti. Comunque non è il caso e non è la sede di far moralismi. Voglio ringraziare coloro che mi ascoltano, e in particolare le ascoltatrici, ed alcuni, è vero, mi hanno anche fermato per strada, è vero, dicendo di avermi ascoltato volentieri. E in particolare ancora ringrazio il caro Mimmo Villari, di cui ho scoperto l'intelligente sensibilità musicale, il tempismo con cui interviene nelle trasmissioni ad integrare, a sottolineare, a commentare, a rendere meno pesante il mio dire. I testi poetici, le canzoni, le musiche fanno di Spunti e Appunti una trasmissione gradevole, non barbosa, non didascalica, spero almeno. Ed ora la finisco con la lunga introduzione per passare all'argomento del giorno, che è questo: quali sono stati e quali sono le costumanze sessuali di Bagnara? Gli appunti a duplice quesito implicano una tripartizione. Primo, sessualità e costumi in generale. Secondo, costumanze sessuali del passato a Bagnara. Terzo, costumi sessuali attuali nel nostro paese.
Sei uno schianto, non ti resisto più. non sai, non sai, non sai, non sai fare l'amore tu. Per fare fai, ma non ci sei. Prendi le mani, che stupende mani hai. Invece no, 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 le muovi proprio male, sai. Non vedi che sono su me. Poi hai troppe braccia, le sento dappertutto, chilometri ne hai. E sei troppo sano, lo so che questo è un bene, però ad un pensiero un po' sfacciato, magari un po' malato, non avrei detto di no. Forse la guerra la sentirai di più. Certo che no, non sai, non sai, non sai fare l'amore tu. Pensare che c'è tutto in te. Poi non stai attento di bacimi violenti, ma quanti denti hai. E poi sei troppo buono, pensi sempre bene, però se tu volessi appena appena variare un po' sul tema, qualche ideina l'avrei. Certo al pallone tu renderai di più, però non sai, non sai, non sai, non sai fare l'amore tu. Anche se ti dico di sì, e anche se ti dico di sì, anche se ti dico di sì.
Sessualità e costumi. Sappiamo tutti che la sessualità, grazie a Dio o alla natura per i non credenti, ci dà la vita ed assicura la continuazione di essa nella specie. Universalmente ed in ogni tempo, finché animali ci saranno sulla terra, sessuale è il modo biologico di riprodursi. Da qui la inevitabile e fondamentale importanza per tutti gli animali, compresi gli esseri umani. Man mano che ci si innalza sulla scala zoologica, le funzioni sessuali risentono sempre più dei fattori psichici, sociali, culturali, sia perché va crescendo l'influsso della corteccia cerebrale, sino al punto in cui il cervello domina, guida e modifica l'istinto, sia perché l'influenza socioculturale, mediante leggi prescrittive, conoscenze, pregiudizi e tradizioni, regola l'attività sessuale e la collega a tutti gli altri aspetti dell'esistenza. Dalla culturazione, dal suo trasmettersi, dal suo esercizio, derivano i costumi sessuali, cioè i modi in cui gli esseri umani vivono la sessualità nell'ambito del tempo e dello spazio in cui trascorrono la propria esistenza. Sino ad un cinquantennio fa, in Occidente, i costumi sessuali furono sessuofobici, o perlomeno limitativi dell'esercizio sessuale, in quanto nella sessualità si vedeva soltanto la funzione riproduttiva. Nella pratica, però, aveva il sopravvento, non ammesso dalla civiltà maschilista, il piacere che gli uomini riservavano soltanto a se stessi e misconoscevano nella donna. Si era stabilita una doppia morale sessuale, permissiva per i maschi, inibitiva e restrittiva per le femmine. Uno psicanalista, ha scritto che l'attitudine culturale di legare la sessualità alla gioventù, alla bellezza, all'integrità fisica o alla procreazione è sbagliata. Questo sbaglio prosegue ai nostri tempi di cosiddetta rivoluzione liberatrice sessuale, in cui le femministe imitano i maschilisti nel vivere la sessualità limitatamente alle due funzioni, quella biologica e quella edonistica. In mancanza di un'autentica educazione sessuale, strettamente congiunta all'educazione generale degli esseri umani, non vengono colti alcuni valori essenziali della sessualità, valori che soli umanizzano chi vive la sessualità in tutti i suoi significati, naturali e culturali. Questi valori sono, oltre quello riproduttivo e del piacere, si intende, quello di aprire relazioni interpersonali di dialogo, di comunione, di reciprocità, di incontri fondati sull'amicizia e sulla solidarietà. Quello di realizzare la propria personalità, distinta per sesso, legata agli esseri dell'altro e dello stesso sesso per bisogni, somiglianze, rapporti nella convivenza. Valori di creatività e di giocosità, sia a livello artistico che divertitivo, sia per il rinnovamento che per il progresso. Valori infine di fondazione dell'amore e di ogni tipo di affettuosità. Ai nostri tempi, in Italia, la sessualità è vissuta in costumi contrastanti tra tradizione limitativa e permissività. Strumentalizzata dagli spettacoli, dalla pornografia, dalla moda, dalla pubblicità, dalla speculazione commerciale che induce al consumismo, la sessualità si estrinseca in costumanze che non tengono conto dei valori umani, che perpetuano l'ignoranza sessuale, che non hanno più i freni della tradizione e della religione.
Ogni volta che mi sento sta canzone mi pare un uaglione che amore ha preso a te. Me ne vago con queste mani in tuo casone, sento uno scuzzottone, un'amica che mi fa. Uè, guarda sto culo che passa, uè, guarda sto cuore che fissa, sembra innamorata, innamorata di là là. Uè, guarda che chiome non passa, uè, sì, sto dormiendo mi passa, manco un minuto mi racchiudo a respirare. Uè, guarda si viene sta cessa, uè, chissà che storia tu sta, piagna ma chi cazzo mo fa fa. Parla, parla, che mi pare un avvocato, stasera si tornata, di mano te ne vai. Chiano chiano te si fatta femminista, e a chi ci porta chista, non si fa amore mai. Uè, guarda sto culo che passa, uè, guarda sto cuore che fissa, sembra innamorata, sta inguaiata che va là. Uè, manca fredente mattina, uè, canta che sento lontana, manca una canzone sotto la luna se lo fa. Uè, fosse un poco cornuto, uè, fosse un poco a dove chiagna ma chi cazzo mo fa fa, chiagna ma chi cazzo mo fa fa. Mi sento sta canzone, non è napoletana, buciarda come te. C'è sta gente che non mangia manco pane, ma quando sfonda luna si mettono a cantare. Uè, guarda sto culo che passa, uè, guarda sto cuore che fissa, sembra innamorata, innamorata di là là. Uè, guarda che chiome non passa, uè, sì, sto dormendo ma lassa, manco un minuto, ma racchiudo respirare.
Uè, guarda si bene sta cesso, uè, chissà che storia tu sta, chi agna ma chi cazzo muffa va, chi agna ma chi cazzo muffa va. Uè, ma che potente mattino, uè, canto che sento lontano, manca una canzone sotto la luna se lo fa. Uè, fosse un poco lungo, uè, fosse un poco a dov'è, chiagna ma chi cazzo mo fa fa, chiagna ma chi cazzo mo fa fa.
Questa cornice sessualoide nazionale si inseriscono le costumanze sessuali del passato e del presente a Bagnara. I costumi sessuali bagnaresi furono determinati, sino a prima della Seconda Guerra Mondiale, da una tradizione meridionale chiusa ad influssi evolutivi, limitativa degli atti femminili e tollerante delle deviazioni maschili. Le bagnarotte, intraprendenti, liberi in casa e fuori casa, baldanzose e talora prepotente in tutte le attività extrasessuali, erano agnelle sottomesse al maschio in fatto di sessualità, o meglio, subordinate a costumanze stratificate nei secoli e controllate da un'opinione pubblica severa. Se sgarravano e venivano meno alla condotta irreprensibile, venivano bollate non soltanto da dicerie esagerate, da diffamazioni, da sottintesi e allusioni, ma addirittura citate sul giornale Vucchiacco. Allora non c'era l'esibizionismo attuale di essere messo sul giornale per ogni stupidaggine. Per quanto pochi sapessero leggere, la notizia si diffondeva veloce e la malcapitata era segnata a restare zitella o ad emigrare. Gli approcci in quel tempo avvenivano clandestinamente e furtivamente con gli occhi. Gli sguardi maliosi delle ragazze, lanciati da dietro le finestre o sulla strada o addirittura in chiesa, rapidi in modo da non essere notati che dall'interessato, costituivano per i ragazzi un incoraggiamento a corteggiare e talora un assenso al guardare sfacciato dei giovanotti che, come si diceva allora, sfogliavano le donne con gli occhi. Era difficile scambiarsi delle parole e quasi impossibile incontrarsi in segreta intimità. Tuttavia si verificavano le fughe, le gravidanze prematrimoniali, i matrimoni riparatori non in abito bianco. I giovani per istinto erano attratti dalle ragazze, che si mettevano in mostra come potevano, tra difficoltà e accorgimenti maliziosi, che si servivano delle amiche fidate non soltanto per scambiarsi impressioni sul giovanotto che sembrava propenso ad allacciare una relazione amorosa clandestina. I giovani bagnarotti esercitavano la propria sessualità nella masturbazione, nelle case di Tolleranza, di Reggio e di Messina o con qualche vedova bianca o nera. Le ragazze si istruivano tra di loro e nel migliore dei casi dalle loro mamme venivano istruite. La virginità fisica, l'onore, la morigeratezza, la castità, il pudore erano valori rigidamente salvaguardati dai familiari e dagli amici o dai parenti delle giovanette. Fuori casa non erano mai sole, nemmeno quando venivano ufficialmente fidanzate e regolarmente maritate. Per arrivare allo sposalizio, come si diceva in quel tempo, bisognava passare attraverso un lungo rituale. Si cominciava con l'ambasciata. Un mezzano o una mezzana, il compare o la comare, dopo diversi parlottii e scambi di informazioni circa le intenzioni e la posizione economica delle famiglie che avevano giovani da sposare, riuscivano a concordare un incontro tra due giovani che spesso non si erano mai visti, se non in fotografia. Ovviamente questo primo incontro avveniva in casa della ragazza, alla presenza delle due famiglie. Questo incontro segnava la compromessa, a compromesso. I due ora potevano vedersi e parlarsi, sempre alla presenza di qualche familiare, poiché non si aveva fiducia su quel che potevano combinare i fidanzati lasciati soli. Dopo mesi e anni di fidanzamento ufficiale, se non avveniva la rottura, con conseguenze ingiuste per la ragazza alla quale non poteva più fidanzarsi, e se si riteneva imminente il matrimonio, si procedeva alla consigna, a consigna. A casa della promessa sposa, la madre o chi per lei sbandierava alle donne riunite il corredo a dozzine di capi. Si leggeva un elenco scritto e si riscontrava minuziosamente se la biancheria, i gioielli e il denaro elencati erano veramente presenti nell'esposizione. Normalmente, dopo la conciliazione tra Stato e Chiesa, si celebrava il matrimonio religioso prima di quello civile. Si formava un corteo che a piede solennemente, tra un codazzo di monelle e di curiosi, si avviava in parrocchia.
Splendente va la sposa, va lentamente verso l'altare, mentre io nascosto tra la folla vedo morire le mie illusioni. Là sull'altare sta piangendo, tutti diranno piange di gioia, mentre il suo cuore sta gridando Ave Maria. Mentirai perché tu dirai di sì, pregherai per me ma dirai di sì. Io lo so che non puoi dimenticare, non soffrire per me, anima mia. Là sull'altare sta piangendo, tutti diranno piange di gioia, mentre il suo cuore sta gridando Ave Maria. Ave Maria.
testa al corteo che procedeva lentamente era la sposa in abito bianco con un lungo strascico a braccio del padre. Lo sposo in abito grigio o blu seguiva a braccio della madre. Dietro a coppia i parenti e gli invitati. In chiesa l'Ave Maria di Schubert o di Gounod sottolineava i passi salienti delle cerimonie nuziali. All'uscita gli sposi lanciavano manciate di confetti bianchi e chi assisteva si precipitava a raccoglierli con grida festosi e clamori di auguri. Si riformava il corteo, che era seguito sino a casa da curiosi schiamazzanti ed intercalato da lanci di confetti, via via che il corteo passava dinanzi all'abitazione degli amici e dei conoscenti. Arrivato a casa il corteo, a casa di una delle case della famiglia originaria o dello sposo o della sposa, si teneva il banchetto, a cui seguivano il ballo della tarantella, la festa nuziale con musiche, brindisi e lazzi. Alla fine gli sposi finalmente erano lasciati soli tra i pianti di commozione dei genitori. Pochissimi sposi facevano il viaggio di nozze. La maggior parte trascorreva in casa la luna di miele. Per qualche settimana i neosposi restavano rintanati in casa. Lei seguiva i consigli della madre, lui utilizzava le esperienze sessuali prematrimoniali. Ambedue non avevano alcuna educazione sessuale. Chi sapeva leggere consultava qualche libro come La famiglia felice, quel che devono sapere gli sposi, eccetera, eccetera. La vita coniugale si assettava. Lei diveniva una fabbrica di figli, lui usciva di casa per lavoro e per divertimento, lasciando regolarmente la moglie a casa. Si verificavano casi in cui il marito emigrava e non si faceva più vedere. Le infedeltà e le scappatelle del coniuge erano tollerate. La moglie si ingrassava, si sformava e non si curava più esteticamente. Tanto ormai era arrivata.
Sì, sì, l'amore, l'amore. Ho voglia di far l'amore, che voglia di voler bene. Sarò un sentimentale, ma che vuoi? Qui se non fai l'amore, cosa fai? Pensieri, pensieri, un attimo ed è già ieri. Il tempo continua a andare, ma getta tutto in mare, un mare blu. E dimmi che ne hai voglia pure tu. Scioglie il ghiaccio. Tu non parli. Io ti abbraccio. Di far l'amore, che voglia di voler bene, di rinunciare a tutto se tu vuoi. ma se non fai l'amore cosa fai?
L'amore.
Vediamo adesso i costumi sessuali attuali nel nostro paese. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i costumi sessuali bagneresi hanno subito quelle modificazioni proprie del costituirsi della società di massa. Ragazzi e ragazze sono divenuti più liberi nell'incontrarsi a casa e a scuola. I matrimoni combinati sono quasi spariti. Le informazioni sul sesso arrivano dai mass media. L'automobilizzazione consente alle coppie di appartarsi lontano da occhi indiscreti. La compromessa, l'ambasciata, la consigna non usano più nemmeno fra i ceti più bassi culturalmente. La legge Merlin ha abolito le case di tolleranza e i ragazzi si arrangiano per compiere le loro esperienze sessuali prematrimoniali. Le gravidanze prima del matrimonio si risolvono nel matrimonio senza tanti clamori. La funzione nuziale avviene sempre in chiesa, ma non c'è più il corteo a piedi. Fotografi, cineprese, fiori e automobili accompagnano gli sposi. A cerimonia avvenuta, le automobili degli appena sposati e degli invitati girano per il paese, suonando a tutta birra il clacson per informare, anche chi se ne frega, che il matrimonio è avvenuto. Il pacchianesimo consumista prosegue nel banchetto al ristorante con centinaia di commensali, con spese enormi in dolci, in bomboniere, in regali, indi partenza per il viaggio di nozze. Sostanzialmente non è cambiato nulla. Gli sposi non hanno ricevuta alcuna educazione sessuale, ma ne sanno di più dei loro genitori. Ci sono i rotocalchi, c'è il cinema, c'è la televisione, ci sono immagini dovunque per sapere come si deve comportare il marito e come si deve comportare sempre sessualmente la moglie. C'è più pulizia, ci sono i servizi igienici, gli elettrodomestici nelle case. Gli sposi al ritorno dal viaggio di nozze trovano la casa arredata e cominciano il loro tran tran coniugale. Il marito continua ad uscire senza la moglie, salvo che in determinate occasioni. La moglie, oltre al lavoro fuori casa, apprende a fare quello domestico, ma ora si cura, non vuole rinunciare ad essere donna appetibile oltre che madre. Per i figli ci sono i parenti, gli asili e le scuole. I costumi sessuali dunque a Bagnara non hanno più dei propri rituali, dei rituali che si differenziano dagli usi e dai paesi massificati del meridione.
Che bellezza, oggi è domenica, il giorno più bellissimo. Mi faccio un riposissimo più lungo che si può. Poi mi faccio una dolcissima, ma squilla già il telefono. Amore, adesso no. È un'amica mia carissima, la liquido in un attimo. Amore caro, aspettami, non arrabbiarti, no. Certe voglie vanno e vengono, lo so, non ci sono regole, ma amore, adesso no. Che cosa fai, ma cosa vuoi, stai fermo, dai, così non puoi. Mi tiri giù, che bello sei, che bello dai. Contro di me, sopra di me, sotto di me, di fianco a me, che importa se posso non c'è, se piace a te. Ma una domenica tranquilli non si può restare un po'. È già l'ora delle pentole, spaghetti con le vongole, la torta con le fragole che piace tanto a te, le posate sulla tavola, il vino in frigorifero, amore, adesso no. Che cosa fai, ma cosa vuoi, stai fermo, dai, così non puoi. Mi tiri su, mi tiri giù, che pazzo sei, che bello dai. Contro di me, sopra di me, sotto di me, di fianco a me, che importa se posso non c'è, se piace a te. Ma una domenica tranquilli non si può restare un po'. Poi tu prendi l'automobile, la notte spiderissima, tirata lucidissima, che oltre non si può. Che bellezza, c'è domenica, ma il prato è già pienissimo, amore adesso no. Che cosa fai, ma cosa vuoi, stai fermo, dai, così non puoi. Mi tiri su, mi tiri giù, che pezzo sei, che bello, dai. Contro di me, sopra di me, sotto di me, di fianco a me, che importa se posso non c'è, se piace a te. Ma la domenica tranquilli, non si può restare un po'. Mi trascini dentro un cinema, ci danno una pellicola per niente eroticissima. Io mi rilasso un po', quasi quasi mi addormento, maledito tu mi cercano, amore, adesso no. Una domenica tranquilla, non si può restare un po'. Che bellezza, c'è domenica, il giorno più bellissimo, mi faccio ricchiosissimo, più lungo che si può. Che bellezza, c'è domenica, il giorno più bellissimo, amore adesso no.
È necessaria un'educazione sessuale, da quello che ho detto ero, emerge l'ignoranza generale ero, e in questo campo era così importante della vita come quello sessuale. Vediamo un po' come improvvisa, come imposta adesso una lezione di sesso il nostro comico umorista Proietti.
Debbo anzitutto rendere omaggio allo zelo e al coraggio civile dei promotori di queste manifestazioni, di queste iniziative. La cosa è semplicissima, io cercherò di arrivare al problema con le parole più dirette, perché una volta pervenuti alla necessità, ormai accettata da tutte le persone di buon senso, di una corretta educazione sessuale per i nostri figli, non vedo perché si debba tentare di aggirare l'ostacolo, o vie più tentare di coprire con peli superflui quelle, con veli superflui. Brr. Dicevo, con veli superflui quella che è una realtà umana così naturale, così schietta, come quella del sesso. Rischiando così di compromettere il futuro equilibrio psichico dei nostri figli. A tal scopo io come uomo di scienza andrò direttamente, ripeto, al problema con le parole più precise, perché quando ho detto finora vale naturalmente per i genitori, i quali debbono sapere a che cosa vanno incontro. I quali debbono sapere a che cosa vanno incontro. In quando d'ora in avanti io mi rivolgerò esclusivamente ai bambini. Ai bambini. Cari bambini. Cari bambini. Cari bambini. Abbiamo due organi differenziati. Cari bambini, abbiamo due organi. Abbiamo due organi differenti, uno qui e uno qui, va bene? Intendo alludere a quello maschile, probabilmente al vediamo come si può. No, non voglio ricorrere a una terminologia scientifica, bisogna essere chiari, precisi e netti. Ecco. Rimanendo nell'ambito delle vostre cognizioni sportive. Avete presente voi quando un giocatore di calcio commette una scorrettezza su un altro giocatore di calcio? Beh, l'arbitro che cosa fa? L'arbitro fischia. Ma che cosa fischia l'arbitro? L'arbitro fischia il fa. Ma esattamente, se si trattasse del fallo che dico io si guarderebbe bene dal fischiare, perché è una cosa perfettamente naturale, milioni di uomini ce l'hanno al mondo e non ci fanno più nemmeno caso. Forse non è ancora chiara la... Non è ancora chiara la... Vediamo un po' un'immagine, ricorrendo... Ecco qua, disgrazie, situazioni dolorose, tante disgrazie dolorose, angosce fisiche, morali. In una sola parola di quattro lettere che comincia per P, tante situazioni... Ambasciator non porta... Le... Pene, no? Esattamente. Le pene, al femminile plurale, ma al maschile singolare, il pene, no? Ma voi che siete bambini non avete ancora una disgraziona? Voi non avete ancora una disgraziona, che siete bambini, avete una disgrazietta ancora più. Avete una piccola angoscetta che. Una disgrazietta che serve per scrivere nel lombardo veneto. Il penino. Dame il tuo penino che il me le spuntà, pirla. Ed è appunto del penino che io volevo parlare. Dunque, questo organetto che non suona è necessario dire qualche fagezia ogni tanto, perché il sesso va a sdrammatizzare. Dunque, questo organo che non suona, oltre a una sua funzione, diciamo, ordinaria, che sarebbe quella di espellere tutte le impurità liquide contenute nella che sarebbe la menzilla, la pip, quando oltre a questa funzione, che ne esplica un'altra soltanto in presenza di un altro. Organo. Che anch'esso non suona. Ed è specificatamente femminile. Come lo possiamo definire questo? Dunque, in quello femminile, tutto quello che c'è in quello maschile, non c'è più niente. Levate tutto, estirpate tutto, non c'è più. Allora, ecco, una barbabietola, per esempio. Tu hai un'immagine ortofrutticola che estraspi la barbabietola dalla terra, con tutta la barba. Che causa rimane? Una buchetta. Quella è l'organa.
E dopo questa spassosa lezione di educazione sessuale del proiettile, io vi saluto con la speranza di risentirci in un secondo ciclo di Spunti e Appunti.
Dallo studio 2 di Radio Perla abbiamo trasmesso Spunti ed Appunti. Trasmissione filosofeggiante di botte e risposta da un'idea del professor Tommaso Oriana. In studio il professor Oriana. Regia di Mimmo Villari.